Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Voglio pregare che possiamo afferrare e che io riesco a predicare. Padre, io voglio lodarti. Sei grande e glorioso e maestoso. Ed io ti prego, aprici gli occhi dei nostri cuori affinché possiamo vedere la tua gloria all'opera in noi deboli che siamo. Mostraci, Padre, la potenza tua in noi deboli vasi che siamo. Signore, mostraci che viviamo per grazia. Vogliamo vedere più di Cristo. Tu sai che in questo momento ho problemi di gola. Se è la tua volontà, prego, ti prego di darmi la forza di poter predicare la tua parola. È tua. E noi siamo i tuoi. Grazie per questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Nella vita facilmente cadiamo. O una direzione o l'altra. Una direzione in cui cadiamo è di lasciare spazio all'orgoglio, di vederci bene, di essere un po' contenti del nostro cammino, di vedere, grazie a te, Signore, sto camminando bene, come il fariseo che insieme al pubblicano andò nel tempio a pregare. Grazie, oh Signore, per il punto che sono arrivato. Questo è un modo che possiamo cadere lontani da Dio. Oppure possiamo cadere nell'altra direzione e vederci per chi siamo per conto nostro. Possiamo riconoscere che siamo terribilmente mancanti nei confronti di Dio. E questo ci scoraggia perché guardiamo solo fino a quel punto. La soluzione è di riconoscere che sì, non abbiamo alcun merito in noi stessi, sì, siamo mancanti nei confronti di Dio, ma allo stesso tempo di andare oltre a noi stessi e guardare a Dio. Perché vedi che io guardo a me stesso e mi rialzo, perché lì sto credendo le cose false di me, ok, guardo me stesso e mi batto giù, comunque sto guardando in entrambi i casi a me stesso. Dobbiamo guardare a Dio. Dobbiamo guardare alla sua opera in noi. Come possiamo combaciare il fatto che non abbiamo alcun merito, e non abbiamo alcun merito, con il fatto che Dio sta facendo una grande opera in noi? Come posso combaciare queste due realtà, apparentemente contrarie? Voglio leggervi in 1 Corinzi 15 una dichiarazione di Paolo che a prima vista, alla luce di altri brani, potrebbe sembrare molto strano, quasi ma non giusto. Il brano è 1 Corinzi 15, 10, ve lo leggo. Ma per la grazia di Dio sono quello che sono. E la sua grazia verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro. Non io però, ma la grazia di Dio che è in me. In questo brano Paolo riconosceva la grazia di Dio che era all'opera in lui. Paolo riconosceva di aver fatto più di tutti gli altri apostoli, che sono loro. Paolo dice, io ho faticato più di tutti loro. Parlando degli apostoli. Ma come può dire quello? Come si può mettere quello insieme? che lui dichiara di aver faticato più di tutti gli altri apostoli con quello che Gesù ci dice in Marco 8, 34, come esempio. Vi leggo. Gesù parla. Poi chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: chiunque vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Qui Gesù ci comanda a rinunciare a noi stessi. Non solo essere un po' umili, ma rinunciare a noi stessi. Grande umiltà. Come si può rinunciare a se stesso e dire: ho faticato più di tutti gli altri apostoli? Come si può fare quello? C'è una forte differenza fra essere veramente umile e non innalzare se stesso, ma allo stesso tempo riconoscere e dichiarare l'opera di Dio in te. Quando l'apostolo Paolo dichiara che aveva faticato più di tutti loro, più degli apostoli, non stava innalzando se stesso. Diceva appena prima, appena dopo, era per grazia. Non ero io, era la grazia di Dio all'opera in me. Rinnegare se stesso non vuol dire rinnegare la potente opera di Dio in noi. Piuttosto dobbiamo riconoscere l'opera di Dio in noi. Cosa succede quando riconosco l'opera di Dio in me? Mi dà motivo di lodare Dio, mi dà motivo di ringraziare Dio e mi dà motivo di raccontare di Dio agli altri. Se io, oh no, io vedo quanto io sono un verme, non valgo niente, io sono un disastro, guardo, io non amo, non faccio. Quanto lodo Dio? Quanto ringrazio Dio? E quanto racconto dell'opera di Dio agli altri? Per poter lodare, ringraziare e raccontare di Dio, dobbiamo guardare a Dio, a quello che Lui sta facendo in un verme come me. Più riconosciamo che non abbiamo alcun merito nei confronti di Dio, più possiamo crescere. In altre parole, una parte importante della nostra crescita è di riconoscere che noi non abbiamo merito. Noi non possiamo vantarci di nulla. Per merito nostro siamo disastri, siamo un fallimento. Finché crediamo di essere un pochettino bravi, almeno più bravi di certi altri, finché crediamo di avere qualche merito in tutto quello che facciamo per Dio, finché ci confrontiamo nella nostra mente con altri credenti e ci vediamo migliori di certi, stiamo ingannando noi stessi, e questo inganno ostacola la nostra crescita. Infatti una vera e una grande parte della crescita cristiana è di riconoscere quanto siamo mancanti nei confronti di Dio, e quindi di riconoscere, e dobbiamo andare oltre la parte di essere mancanti, quanto Dio ci tratta con grazia. Vogliamo vedere la grazia di Dio, tutto per mezzo di Gesù Cristo. Un credente molto immaturo si vede a volte meglio di quanto un credente maturo si vede. Più maturo siamo, allora un credente immaturo può guardare solo a sé e vedersi un disastro e non guardare a Cristo. Quello è un altro modo di credere. Ma spesso un giovane credente, o non semplicemente giovane, può essere credente da 20 anni, ma un credente guarda se stesso e si vede abbastanza in gamba. Sì, ho ancora peccato, però sto camminando abbastanza bene. Io sto camminando bene. Un credente veramente maturo non vede mai: io sto camminando bene. Dice: Signore, per la grazia tua sto camminando bene. Ma vede la grazia. È solo e totalmente per la grazia tua. L'Apostolo Paolo non negava di aver finito bene la corsa. Riconosceva, ma riconosceva che era la grazia di Dio che operava in lui. Un credente maturo che cresce in Cristo vede quanto i suoi peccati sono abominevoli, vede la gravità dei suoi peccati davanti a un Dio santissimo, ma vede anche l'immensità della grazia di Dio. Vi leggo alcuni brani. Chi era un gigante della fede nell'Antico Testamento? Isaia, grande profeta, citato più di tutti gli altri profeti del Nuovo Testamento. E voglio leggervi Isaia in capitolo 6, conosciamo questo brano come pochissimi. Isaia fu permesso a vedere Dio nella sua gloria. Ed io voglio notare la reazione di Isaia. Non era, ah, hai scelto me, Signore, a vederti perché tu sai che io sono... No, guardiamo la reazione di Isaia. Isaia 6, da 1 a 7. Nell'anno della morte del re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto ed elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini. Ognuno di essi aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi e con 2 volava. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempì di fumo. Allora io dissi: guai a me, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me, tenendo in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Con esso mi toccò la bocca e disse: ecco, questo ha toccato le tue labbra. La tua iniquità è rimossa e il tuo peccato è espiato. Questo sarà sempre la reazione di un credente maturo, un credente che veramente sta crescendo e che vedrà il proprio peccato e vedrà che è stato espiato per l'opera di Cristo. Quindi come si può combaciare questo, vedersi come grandi peccatori, con il fatto che Paolo, chiaramente un gigante della fede, ma quindi avevo detto che uno più avanti più vede il proprio peccato, come si può combaciare quello con il fatto che diceva veramente di aver faticato più di tutti gli altri? Si sta vantando? Si sta vantando? Grazie a Dio? Assolutamente no. Paolo sta innalzando non se stesso. Sta innalzando l'opera di Dio in lui, la grazia di Dio in lui. Più rinunciamo a noi stessi nel senso vero, più riconosceremo l'immensità della grazia di Dio all'opera in noi. Più riconosciamo che non abbiamo vero valore in noi stessi, più riconosceremo che Cristo Gesù dimora in noi e all'opera potentemente in noi. Un aspetto importante della vera umiltà è di riconoscere la grazia di Dio. Se mi fermo a guardare solo a me stesso, non sono ancora umile. Perché voglio vedere solo me stesso e mi affligge che sono così messo male e voglio vedermi meglio. Voglio alzare gli occhi e vedere Cristo. E che Cristo è la mia giustizia, Cristo è il mio tutto. La carne non vuole vedere la grazia. La carne vuole vedere che in qualche modo io adesso riesco a camminare bene, adesso Dio mi guarda e mi vede che sto camminando bene. Vediamo questo nella società dove gli uomini hanno problemi di accettare. Spesso se tu fai per qualcosa, per qualcuno, vuole ripagarti, vuole fare anche per te, così si sente non in debito. Non vuole la grazia, non vuole, è umiliante dover ricevere, quindi vuole in qualche modo ripagarti. Tutte le religioni inventate dagli uomini hanno questo in comune. Creano un modo per l'uomo di meritare. Qualcosa che tu puoi fare per dire, oh, ho fatto come mi hai chiesto, Signore, hai visto? Così ci sarebbe del merito. Invece la vera salvezza è solo per grazia. E quindi la vera umiltà riconosce la grazia di Dio nella propria salvezza, non nell'inizio solo, ma anche in tutto il cammino. Non solo riconosce la grazia, ma innalza la grazia di Dio e proclama che la salvezza è tutta per grazia, che si trova in Gesù Cristo. Allora, la vera salvezza ci porta a riconoscere il nostro peccato, ma non solo per arrivare alla salvezza, intendo mentre camminiamo. Se tu sei aggravato dal tuo peccato, ma ti spinge a vedere Cristo, questo è un buon segno. Se tu non sei aggravato dal tuo peccato, ma sì, dovrei migliorare in qualche campo, è vero io. Se tu non sei aggravato, se tu vedi il tuo peccato come qualcosa che, hai ragione, sì, no, è vero che, sì, è vero che non sto vivendo, però dai, mi sto impegnando. Se tu vedi il peccato così, sei messo male. Sei messo malissimo. Onestamente a quel punto, ma tu sei veramente salvato? Se tu vedi il peccato come una cosa che dovresti migliorare, invece di vedere come una cosa che Dio odia, che merita la condanna eterna, ma c'è Cristo. Come si guardavano gli uomini di Dio nella Bibbia? Giobbe, uomo che Dio dichiara integro. Vi leggo Giobbe 42,6. Perciò provo disgusto nei miei confronti e mi pento sulla povera e sulle ceneri. Ecco come Giobbe si vedeva. Isaia, grande uomo di fede, così dice, vi leggo di nuovo versetto 5. Allora io dissi, guai a me, io sono perduto, perché sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo ad un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. In Luca 18, pubblicano, fariseo vanno al tempio, pubblicano esce dal tempio giustificato come era il suo cuore. Vi leggo Luca 18, 13. Il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, oh Dio, sii placato verso di me, peccatore. L'apostolo Paolo, un gigante della fede, come si vedeva? Si vedeva morto. Si vedeva come un morto. Quello dice, Galati 2,20, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Prego che il punto qui sia chiaro. Ogni volta che la Bibbia ci mostra un uomo di Dio, quell'uomo è umile, quell'uomo riconosce il proprio peccato e sa che viene accettato da Dio per grazia, in base all'opera di Gesù Cristo. Sa che tutto quello che ha di buono viene per grazia. Vede la sua vita come grazia da A a Z. Se tu vuoi più di Gesù Cristo, se tu vuoi la gioia della salvezza, se tu vuoi una vita che conta, tu devi morire a te stesso, devi rinnegare te stesso, devi riconoscere che in te stesso la tua vita non ha alcun valore, non importa quanto gli uomini ti innalzano. Tu devi vedere che il tuo valore è totalmente in Gesù Cristo. Finché cerchiamo, in modo subdolo o palese, di innalzare noi stessi, finché cerchiamo di soddisfare la nostra carne, finché cerchiamo gloria per noi, finché crediamo di avere qualche merito in noi stessi, Non possiamo crescere, non possiamo avvicinarci a Dio minimamente. È solo quando vediamo la grandezza del nostro peccato e che non abbiamo alcun valore in noi stessi, ma poi guardiamo all'immensità della grazia di Dio in Cristo Gesù, che possiamo crescere. Tutto il bene che Dio fa a noi è per grazia. Noi non meritiamo alcun bene da Dio. È tutto per il merito di Gesù Cristo. Dio non ha debiti con noi. Cioè, se io lavoro per il mio datore e lavoro per un mese, lui è in debito con me. Lui mi deve un mese di stipendio. Ha un debito da saldare e al fine mese mi paga. E se noi potessimo fare del bene che Dio, oh, hai fatto tanto bene, devo ricompensarti, avrebbe un debito con noi. Ma non ha debiti con noi, perché noi non meritiamo da Dio nulla di beni. Leggo Romani 4, 1 a 8, che parla di Abramo, usando Abramo per farci capire che Dio con noi non ha debiti, ci tratta con grazia. Romani 4, 1 a 8. Cosa diremo dunque? Che nostro padre Abramo ha ottenuto secondo la carne? Perché se Abramo è stato giustificato per le opere, egli ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Infatti, che dice la scrittura? Ora Abramo credette a Dio e ciò gli fu imputato a giustizia. Ora colui che opera la ricompensa non è considerato come grazia, ma come debito. Invece colui che non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli è imputata come giustizia. Davide stesso proclama la beatitudine dell'uomo a cui Dio imputa la giustizia senza opere, dicendo: Beati coloro le cui iniquità sono perdonate, i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo a cui il Signore non imputerà il peccato. Quando Dio ci fa del bene, e lo fa continuamente, è sempre e solo per grazia, per merito di Gesù Cristo. Quindi, primo passo per essere un credente che cresce è di riconoscere il proprio peccato. Ok? Devi riconoscere, Signore, non importa quello che faccio, davanti alla tua santità, io sono un fallimento per merito mio. Questo è fondamentale. Ma è altrettanto fondamentale il secondo passo, quello di vedere l'immensità della grazia di Dio in noi e la sua opera. Se tu ti fermi a guardare solo il tuo peccato, ma non vedere l'opera di Dio in te, stai rubando gloria da Dio. Cioè, per quanto noi siamo deboli per conto nostro, la grazia di Dio è potentemente all'opera in noi. Tu che sei credente, devi riconoscere che sei debole, ma non devi fermarti là. Devi anche andare oltre e riconoscere l'immensità della potenza di Dio all'opera in te. Vorrei leggere alcuni brani, aggiungendo pochi commenti a questi brani, che ci aiutano a capire qualcosa della grandezza dell'opera di Dio in noi. Cioè, la Bibbia è piena di questi brani, ma voglio che ci fermiamo. Avendo visto, prego, sì, Signore, onestamente davanti a te, io sono sempre mancante, bene? Adesso guardiamo l'opera di Dio in noi. Efesini 1:19, Paolo sta pregando per i credenti che Dio opererà i loro occhi divinamente a vedere certe cose. E una delle cose è il versetto 19, che possono vedere qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Io prego che vedremo la grandezza della potenza di Dio all'opera in noi. Non dobbiamo dire: ah, io sono debole. Sì, ma non sei solo. Non dire mai: io non posso. Hai la potenza di Dio all'opera in te. Poi, andando avanti in Efesini, capitolo 3, Paolo prega che Dio opererà potentemente per farci conoscere il suo amore per noi. Leggo la richiesta di Paolo a Dio, versetto 16. Prego che Dio, perché vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere fortificati con potenza per mezzo del suo spirito nell'uomo interiore, perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Oh, che possiamo noi conoscere di più l'immensità della potenza dell'amore di Dio per noi. Non per merito, non perché stiamo camminando bene. Questo amore arriva per merito di Gesù Cristo. È tutto per grazia. Passando, salto, anche in Deuteronomio ci sono brani, in Giosuè vediamo il cuore di Dio per il suo popolo. Voglio arrivare in 2 Corinzi 12. L'Apostolo Paolo racconta di come gli era stato dato una spina nella carne, un messaggero da Satana, affinché non avesse superbia. Questo per me è molto utile ricordare. Le cose brutte che vengono da Satana sono gestite da Dio per noi, il nostro bene. Se tu hai qualcuno o delle persone nella tua vita che usano la malvagità per affliggerti, sappia che è sotto controllo di Dio. Dio ha dato questo messaggero da Satana a Paolo per proteggerlo dalla superbia. Dio è in controllo di quello che ti arriva. E questa prova era così pesante che Paolo diceva: io non ce la faccio, io non ce la faccio, Signore. 3 volte ha pregato. Ha fatto i suoi calcoli umani: Signore, questo no, questo no, gli altri provi va bene, ma questa prova è troppo, non riesco a sopportare questa prova, ti prego, toglimi questa prova. 3 volte. La terza volta, il Signore Gesù ha risposto a lui. E cosa gli ha detto? Leggo. Egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Adesso parla Paolo. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Lodo Dio, che la potenza del Signore è all'opera anche nelle nostre debolezze. Dio non ci lascia mai soli nelle nostre prove. Cristo opera in noi con la sua potenza per fortificarci nella nostra debolezza. Quindi, quando tu riconosci che tu sei troppo debole per una prova o una situazione difficile, ricordati di questa dichiarazione di Cristo, Signore Gesù, a Paolo, perché è vero anche per te. Gesù è la tua forza e nella tua debolezza manifesterà la sua potenza in te. E quando capisco quello, posso dichiarare quello che conosciamo da Filippesi 4, 13. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Non dire mai: non riesco, non riesco, è troppo forte. Non dire quello, è una bugia. Tu hai Gesù Cristo che ti fortifica e non permetterà che tu sei tentato oltre le tue forze. Non permetterà, perciò non dire mai: non riesco, è troppo forte, devo scappare. Oh Signore, devi togliere questo. Non dire mai quello, perché non è vero. Dio è fedele e ti fortificherà e non permetterà che tu sei tentato oltre le tue forze. Tu puoi ogni cosa in Gesù Cristo che ti fortifica. Siamo deboli, ma Cristo che ci fortifica è forte. Dichiarare: io posso ogni cosa in te che mi fortifica, oh Signore Gesù, non è innalzarmi. Io non mi sto vantando. Non sto dicendo: io posso ogni cosa. No, io sto dicendo: oh Signore, certo sono debole, ma io posso ogni cosa in te che mi fortifichi. Non sto innalzando me stesso, sto sto innalzando Gesù Cristo. Sto riconoscendo che io sono debole, ma Lui è forte. Paolo ha imparato queste lezioni e perciò prego per noi in base a quello che Dio ha fatto per noi. Voglio leggere in Colossesi 1 la sua preghiera per noi. Colossesi 1, 9 a 12. Notate le meravigliose benefici che abbiamo in Cristo, leggo. Perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà in ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia, rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Amen. Prego che vedremo che siamo fortificati con forza secondo la sua gloriosa potenza. Cosa cambia quando tu dici, Signore, grazie che sono fortificato con la tua gloriosa potenza? Cosa cambia nella tua vita? Nel modo di affrontare le difficoltà, le tue debolezze, le tue difficoltà. Cosa cambia? Cambia tutto. Cambia tutto. O che possiamo riconoscere questa realtà e ringraziare Dio per questa verità. Quanto è grande la gloriosa potenza di Dio? Perché siamo fortificati secondo la sua gloriosa potenza. Quanto è grande quella gloriosa potenza? Quanto è grande? Quanto è grande la parola Dio che con una parola può dire sia la luce e la luce fu, che può far morire in una notte ogni primogenito in tutto l'Egitto, che può far morire i 185 soldati forti che circondavano Gerusalemme, che può salvare Daniele dalla tana dei leoni e può salvare i suoi tre amici dalla fornace ardente. Quanto è grande la sua gloriosa potenza. In secondo Timoteo, Paolo scrive a Timoteo, sapendo che Timoteo aveva dure prove da affrontare, come noi. E quindi esorta lui come affrontare le prove. E la stessa forza è disponibile per noi in Gesù Cristo. Leggo secondo Timoteo 2:1. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù. Fortifichiamoci nella grazia che è in Cristo Gesù. Paolo, continuando la sua ultima lettera a Timoteo, poco prima di morire, aveva passato dure prove, racconta queste prove a Timoteo e poi parla della potenza di Dio che era all'opera in lui. Paolo parla di se stesso. Leggo quello che dice a Timoteo, capitolo 4, versetto 17. Il Signore però è stato con me e mi ha fortificato affinché per mezzo mio la predicazione fosse portata a compimento e tutti i gentili l'udissero, ed io sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore era stato vicino a Paolo in mezzo a una prova terribile, e il Signore sarà con ognuno di noi che è salvato in ogni prova, perché non ci lascia e non ci abbandona mai. Come il Signore aveva fortificato Paolo, fortificherà ognuno di noi. Gesù Cristo è il buon pastore. In primo Pietro parla di come Dio permetterà le prove dure, ma poi fortifica e rende ferma. Leggo le verità che Paolo dichiara ai credenti e quindi anche a noi. Primo Pietro 5:10. Notate quello che Dio fa, perché Dio è il Dio, come è scritto qui, di ogni grazia. Quello che Dio fa, lo fa per grazia. Non abbiamo merito, Dio ci cura perfettamente a causa della grazia, per merito di Gesù. Leggo 1 Pietro 5,10. È il Dio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù. Dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi rende egli stesso perfetti, vi renderà fermi, vi fortificherà e vi stabilirà saldamente. Non lo abbiamo merito. Pietro qui dice: il Dio di ogni grazia farà questo. Perché Dio ci cura e non ci abbandona? Perché siamo bravi? No, perché è il Dio di ogni grazia. Allora, alla luce di tutto questo, dove dobbiamo guardare? Certamente non dobbiamo crederci di essere qualcosa noi stessi, ma nemmeno dobbiamo guardare alle prove e alla nostra debolezza. Non è lì che dobbiamo focalizzare. Dobbiamo focalizzare sul Dio di ogni grazia in Gesù Cristo. Dobbiamo certamente ricordare che noi non abbiamo merito. Dobbiamo riconoscere la gravità di ogni nostro peccato, sì. Ma dobbiamo guardare anche al fatto del perdono in Gesù Cristo, perché lui è andato una volta per sempre alla croce. Dobbiamo guardare al fatto che Dio sta facendo una grande opera in noi e porterà a compimento questa opera. A ciascuno di noi che Dio ha salvato, a Dio ha dato delle capacità naturali e poi con la salvezza ha dato dei doni spirituali. Tutti, tutti abbiamo capacità, intelligenza, forza, soldi e tutti abbiamo doni spirituali. Essendo tutto da Dio, quello che si chiama naturale e quello che è proprio un dono spirituale, non abbiamo mai spazio di innalzarci o vantarci, come se fossi da noi. Paolo dice questo ai Corinzi, in 1 Corinzi 4, 7, se ricordate. Chi infatti ti rende diverso? E che cosa hai che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti glori come se non l'avessi ricevuto? Non è peccato, anzi, è buono riconoscere quello che Dio ti ha dato. Se tu sei portato in un campo e sei bravo a fare questo, a fare quello, a organizzare, a fare quello, a spiegare, a lavorare, a capire, ben venga, è da Dio. Non è umiltà, no, io non posso fare nulla, no, no. Anzi, da gloria a Dio, grazie a Dio, mi ha permesso di fare quello. Sì, sono capace, posso fare per te, perché Dio mi ha dato quella capacità. È importante riconoscere quello che abbiamo ricevuto da Dio, perché solo se riconosco quello che ho da Dio, posso adoperarlo in modo che dà gloria a Dio. Se io ho una capacità naturale, vieni da Dio, ma se io non riconosco che viene da Dio, l'adopero, ma non porto gloria a Dio. Perché credo di avere qualche merito e Dio non benedice quello. Ma se io uso la stessa capacità, dicendo: Signore, tu mi hai fatto avere questa capacità, quello che sia, mi hai aiutato a livello naturale di una cosa, e poi mi sono impegnato con la tua grazia negli anni per migliorare, e io, grazie a Dio, posso fare, quindi voglio usare questo per te. Poi certamente i doni spirituali è la stessa cosa. Io voglio riconoscere quello che Dio sta facendo in me, che è Dio, ed è per grazia, ma riconoscendo posso usarlo per la sua gloria e per i beni degli altri. Trovate con me Romani 12. Romani 12, voglio leggere da 3 a 8. Mentre leggo, notate che Paolo dichiara che ognuno di noi ha ricevuto doni da Dio per grazia e dovremo utilizzare, adoperare questi doni. Quindi, se io ho un dono, devo riconoscerlo per usarlo. E questo è importantissimo, importantissimo. Ascoltate mentre leggo. Romani 12, da 3 a 8. Infatti, per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi fra voi di non avere alcun concerto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concerto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Infatti, come in uno stesso corpo abbiamo molti membra, e tutte le membra non hanno la medesima funzione, così noi, che siamo molti, siamo un medesimo corpo in Cristo, e ciascuno siamo membra l'uno dell'altro. Ora, avendo noi doni differenti, secondo la grazia che ci è stata data, se abbiamo profezia, profetizziamo secondo la proporzione della fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Similmente il dottore attenda all'insegnamento. E colui che esorta, attenda all'esortare. Colui che distribuisce, lo faccia con semplicità. Colui che presiede, presieda con diligenza. Colui che fa opere di pietà, le faccia con gioia. Mettendo questo insieme con quello che ho letto all'inizio di Paolo, che dice di aver faticato più di tutti gli altri, Paolo sapeva che aveva faticato più di altri, veramente aveva faticato più degli altri, ma era molto attento a riconoscere e a dichiarare, e non in senso solo per mettere etichetta per poter vantarsi, no, per veramente dichiarare che era solo per grazia, la grazia di Dio in lui. Similmente è importante per ciascuno di noi a riconoscere: non ho merito mio, ma per grazia Dio mi ha dato delle capacità, mi ha dato certe capacità mentali, fisiche, di capacità in altri campi, e mi ha dato doni spirituali a ciascuno, a ciascuno. Ed è buono dire: Signore, questa è una grazia tua, tu mi hai fatto crescere in quel modo che sono capace in quel campo, e poi da quando mi hai salvato mi hai dato questo dono e quel dono. Questo è importante, perché così posso usare quello che ho per la gloria di Dio, edificando il popolo di Dio. Quindi non è vera umiltà dire: oh no, no, io non posso fare nulla, io non posso fare nulla. Quello non è umiltà. Quello è attirare l'attenzione su di te. No, 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 io sono una frana. No, no, non chiedere a me, non chiedere a me. Questo è un modo di innalzarti, perché così stai spronando la gente. No, dai, sei bravino, dai. È un modo di cercare approvazioni. Senti, tu saresti capace di fare questo? Grazie a Dio. Sì. Grazie a Dio. E te lo faccio ben volentieri. E prego che ti sarà di incoraggiamento. E ricordati che è Dio che ti sta provvedendo questo. Capita che si serve di me, ma è Dio. Ok, dammelo che mi metto da fare. Quindi, voglio chiedere a ciascuno: tu riconosci che non hai alcun merito in te stesso? Rineghi te stesso ogni giorno? Smetti di innalzarti per cercare di essere visto bene dagli altri? Vuoi approvazioni? Vuoi complimenti? Vuoi ringraziamenti? Il problema non è che uno ti apprezza, il problema è che tu desideri quello. Tu hai rinnegato la tua carne e continui questo combattimento di mettere a morte la carne che sta in noi giorno per giorno? Stai vivendo per la gloria di Dio? E come parte di questo, riconosci: sì, io sono ancora molto mancante nei confronti di Dio, ma c'è la grazia di Dio all'opera in me. Ti ringrazio, Signore. Riconosci la grazia? Sei pronto a raccontare ad altri della grazia di Dio che è all'opera in te, in modo che tutta la gloria vada a Dio? Riconosci che per grazia hai dei doni e delle capacità, e sono da usare nella forza che viene da Dio per la sua gloria e il bene del popolo di Dio? Tu riconosci che sei un vaso pieno di grazia che abbonda su di te? Riconosci di essere stato crocifisso con Cristo, e ora la vita che vivi non sei più la tua vita, le tue forze, ma è Cristo che vive in te? Gesù Cristo era pienamente umile quando era sulla terra. Si è umiliato perfino alla morte, la morte di croce, dice in Filippesi. Allora, Gesù che sulla terra era così umile, adesso sta in gloria, giustamente, ma Gesù non dimora in chi è pieno di orgoglio. Gesù dimora in chi è umile. Ma umile non di vedersi solo mancanti, ma umile da riconoscere la propria mancanza e poi guardare a Cristo. Cristo dimora in quella persona. Quindi se tu vuoi che Cristo dimora pienamente in te, riconosci il tuo peccato e riconosci la grazia di Dio in Gesù Cristo verso di te. Cristo dimora in chi cammina in umiltà. Se tu ti lasci innalzare perché Dio ti ha dato certi doni, magari più di qualcun altro in certi campi, o ti ha dato delle capacità naturali, o tu sei bravo o brava in questo o quell'altro, e se tu focalizzi su quello, sei un disastro. Sei un disastro. Infatti, se tu cerchi gloria per te, o tu non sei veramente salvato, o tu sei salvato ma la tua condizione è grave. Se tu cerchi gloria per te stesso, o tu non sei salvato, e moltissimi di coloro che si chiamano credenti, che cercano gloria per sé, non sono veramente salvati, oppure sei salvato ma la tua condizione è gravissima. Se tu ti vedi bene, se tu ti vedi male, al punto che non ti senti di innalzarci dalla terra, sei messo male perché non stai guardando a Cristo. Riconosci il tuo peccato e poi innalzati gli occhi a guardare a Gesù Cristo. Morto, risorto, adesso accoglie. Venite a me. Venite a me. Lui è alla destra del Padre come avvocato, come sommo sacerdote, come mediatore per noi. O che possiamo riconoscere tutto quello che Dio sta facendo in noi. O che possiamo gioire per quello che Dio sta facendo in noi. O che possiamo proclamare agli altri quello che Dio sta facendo in noi e farà anche in loro se si ravvedono e credono in Gesù Cristo. Viviamo riconoscendo la grazia di Dio all'opera in noi. E così possiamo dire, quello che Dio ci ha permesso di fare, sì, ho fatto quello, ma non è stato io, è stata la grazia di Dio in me. Preghiamo. Padre, ti ringrazio che tu sei all'opera in ogni persona qui che tu hai salvato. E certo, Padre, per mezzo nostro, per merito nostro, nessuno meriterebbe neanche di pregarti, quanto di meno di avere qualche merito nei tuoi confronti. No, no, no. Però, Padre, per quanto il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. Vogliamo vedere quanto manchiamo nei tuoi santi confronti, ma vogliamo anche vedere l'immensità della grazia che abbiamo per mezzo di Gesù Cristo. E vogliamo guardare lì affinché possiamo lodarti e ringraziarti e proclamare la tua opera ad altri. Aiutaci a guardare a quello che tu stai facendo, a vedere di più l'immensità della grazia per noi in Cristo Gesù. E io ti ringrazio che quella grazia c'è. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.